the face of our common dangers.
It's been unbelievable.
I'm beginning a conversation with you, with America.
Buongiorno America, di Stefano Pistolini.
Sure, yes. It's not as strong as it was because America has changed demographically. But it's as virulent as it was. I mean, they're saying things.
Virulenta, virulenta. Questo è Bill Clinton, tratto da Meet the Press, uno degli spettacoli, dei talk show di ambito politico, conoscitivo, informativo, di approfondimento, che va in onda sulla NBC, più seguiti in America. È quello che hanno visto gli americani che si stanno svegliando in queste ore sui teleschermi nel weekend, e potrebbe andare all'insegna di tutto il mondo e paese, perché quello che Bill Clinton sta dicendo è che naturalmente c'è una cospirazione politica nel paese, no? Gli stessi discorsi che più o meno sentiamo nelle nostre trasmissioni, nei nostri programmi, nei nostri notiziari. L'intervista fatta a Clinton è stata voluta dal ex presidente soprattutto per sostenere che quello che capitò a lui a suo tempo, quando a un certo punto i suoi nemici arrivarono addirittura ad accusarlo di omicidio, no? La misteriosa storia della morte di Vince Foster e i Clinton individuati come i possibili mandanti di un omicidio rimasto soprattutto irrisolto nel corso degli anni. Ebbene, tutto ciò si concretizza ancora oggi con nuovi attacchi rivolti alla presidenza in corso, ovvero quella di Barack Obama. Lui sostiene che questa lobby di cospirazione, di estremismo conservatore non si è dissolta, è tuttora in piedi, anche se sottolinea che il ridisegno della demografia americana sta cambiando, no? Gli equilibri in gioco. Però insomma le cose ancora non sono limpide, chiare, dirette come dovrebbe essere, che ci sono ancora tanti machiavellici sotterfugi nella politica americana, mentre lui a chiare lettere dice il paese avrebbe bisogno di ben altro, di un dibattito credibile. E poi, interrogato dall'intervistatore, sostiene che i democratici non devono aver paura di quello che capitò proprio a lui nel 94, ovvero una terribile disfatta nelle elezioni di medio termine che gli sottrassero dalle mani il controllo della Camera e del Senato. Invece, secondo lui, la situazione dal punto di vista politica è rosea per il partito dei cosiddetti progressisti, perché il paese in questo momento, secondo lui, è interessato in un'azione positiva di progresso, che questa sarebbe credibilmente incarnata da Barack Obama. Naturalmente mezza America circa non è d'accordo con questo punto di vista. Poi ha reso omaggio, come ormai fa sempre, al talento della sua signora, l'ex First Lady Hillary Clinton, segretario di Stato. Ha detto che colei che nella famiglia ha reso il miglior servizio alla politica è proprio lei. Insomma, si mette ormai educatamente in fila dietro il segretario di Stato in carica. Lui pensa soprattutto alla sua fondazione, dice che è un lavoro meraviglioso, che gli ruba tutto il suo tempo, ma lo rende ancora, gli dà ancora sensazioni di essere significativo sugli scenari internazionali, il nostro vecchio Bill. Dice della moglie, dice: è stata talmente occupata all'ONU che la migliore occasione per vederla questa settimana è stata invitarla alla fondazione. Insomma, ha invitato la sua signora, che non so se poi avrà gradito granché questo invito: cara, vieni alla fondazione. Ma comunque, sono molto fiera di mio marito, avrebbe risposto Hillary, così, con una frase che sa un po' di precostituito, no? Di prefatto, di precostruito. Sono contento della fondazione che ha fatto, è formidabile. Secondo me avrebbe gradito di più un invito a cena. E questa, sempre sui teleschermi americani, viene individuata a proposito di intrighi a destra nell'America conservatrice come la più credibile delle voci femminili, soprattutto, che stanno emergendo nel tentativo di dare una forma alla America conservatrice, una forma e delle voci, tra l'altro anche alla luce dei lutti, no? Che hanno Buckley, Crystal, che hanno toccato i grandi pensatori dell'America di destra, la Right America. La voce che avete appena ascoltato, così accademica, formale, educata, lenta, cattedratica, un po' risuona quella del padre, è quella di Liz Cheney, ovvero la figlia, una delle figlie dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti d'America, l'uomo ombra, si dice il presidente ombra per un paio di mandati. Ebbene, c'è molto che connette i due personaggi, padre e figlia, e c'è soprattutto la tentazione di aver voglia ancora di uno stile Cheney nella America conservatrice. Passa un po' di tempo, scompare una gestione, un'amministrazione, una presidenza, ma chi la sa reincarnare gode facilmente, no, degli effetti domino, degli effetti memoria, nostalgia. È quello che sta capitando a Liz Cheney, che sta salendo rapidamente nelle graduatorie dei possibili personaggi di spicco di un ripensamento della destra americana. Non a caso il New York Times gli attribuisce addirittura l'etichetta di Red State Rockstar, di star, di diva del rock degli stati conservatori.
Primo piano.
Tanti saluti da un signore che si chiama, aspetta, era uno abbronzato, Barack Obama.
Vabbè.
Voi non ci crederete, ma sono andati a prendere in spiaggia il sole in due perché ha abbronzato anche la moglie.
Dicono poi che non siamo sintonizzati noi italiani con le grandi manovre degli scenari internazionali. Ecco qua invece la dimostrazione: siamo a strettissimo contatto, addirittura balneare, con quello che avviene dall'altra parte dell'oceano. Però la prima pagina di oggi, il primo piano di oggi del nostro Buongiorno America, lo dedichiamo a quelli che abbiamo chiamato i grattacapi di Barack Obama per una settimana rognosa, diciamo.
I'm blind, but I'm not oblivious. Only people I answer to are the people of my state. I'm not hurting my party.
Questo è uno dei grattacapi montanti, striscianti, che da un momento all'altro potrebbero esplodere un po' in faccia a Barack Obama, soprattutto in vista di quelle elezioni che sono lontane un anno, ma che occuperanno, come vedrete, buona parte del 2010, quelle di medio termine, in cui si eleggono tanti personaggi importanti, e tra questi anche il nuovo governatore dello stato di New York. Se n'è andata Hillary Clinton, come sapete, e è sparita l'astro più luminoso, più probabile per un insediamento di questo genere, e a Spitzer, che è stato spazzato via da uno scandalo sessuale, è subentrato questo David Paterson, che è un afroamericano, uno degli unici due governatori afroamericani, è un non vedente, il primo governatore non vedente della storia d'America, ma è anche uno che ha degli indici di gradimento sotto il 20%. Barack Obama gli ha chiesto di fare un passo indietro e non candidarsi perché potrebbe portar male al partito, e lui ha risposto come avete appena sentito: sono cieco ma non sono scemo, in sostanza. E poi ha continuato a dire che lui, figurati se intende rinunciare a servire il proprio partito, che è pronto e affilato come una lama, fermo restando che non si sa bene chi lo sostenga e chi lo voglia ancora ad Albany, al governatorato dello Stato di New York. Una ci sarebbe, e sarebbe la abbronzatissima Michelle, che sostiene Paterson, è molto protettiva nei suoi confronti. Chissà che vuol dire poi.
Well,
Mr. Sarkozy and Mr. Brown,
Larry King è uno che sa fare il giornalista, ha l'agenda che conta, i numeri di telefono giusti, per cui intervista così d'amblè Mahmoud Ahmadinejad. È stata una intervista interessante quella che si è tenuta a CNN, nel corso del quale il presidente iraniano ha definito senza fondamento quanto sostenuto nei confronti dell'Iran da Barack Obama, che accusa l'Iran di perseguire lo sviluppo di un programma nucleare. Ha detto Ahmadinejad: non ci aspettavamo che Obama a meno di 48 ore violasse di fatto l'impegno assunto nel suo discorso alle Nazioni Unite, quella del mondo migliore, del mondo perfetto. Non ci aspettavamo che dicesse cose prive di fondamento, e quindi i grattacapi di Barack Obama continuano con tanto di Ahmadinejad provocatorio. E ancora ce ne sono altri di grattacapi. Per esempio il segretario della difesa americano Robert Gates, che ritiene che un eventuale fallimento della missione militare in Afghanistan avrebbe, parole tali, conseguenze catastrofiche sul piano internazionale, e rappresenterebbe un, tali parole, enorme passo indietro per gli Stati Uniti. Anche questo su CNN. E poi gli iraniani che definiscono baccano da più parti, c'è anche l'ambasciatore iraniano presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che definisce baccano quello prodotto dal presidente americano nei confronti della rivelazione sul nuovo impianto nucleare, ma poi di grattacapi ce ne sono anche sul fronte interno. Pensate che emerge un dato di vero e proprio boom della disoccupazione tra i giovani americani, sarebbe salita la cifra al 52,2% nella fascia di popolazione tra i 16 e i 24 anni, ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Gli farà male la testa a Barack Obama arrivando in ufficio. Non è un caso che lui abbia pensato nel weekend di rilassarsi. È andato a vedere la partita di pallone giocato da Malia, sua figlia, insieme a Michelle. È stato mezz'ora sulla linea di fuori campo. Si è guardato la partita e in compagnia, allegro e saltellino come sempre, c'era il suo fedele quadrupede Bo.
Buongiorno America.
Here's how I write a column. First, I keep my eyes and ears open. And whether I'm at a dinner party or whether I'm just sucking my thumb staring.
Insomma, questo era un uomo che aveva una altissima opinione di sé, ma era anche circondato da un'altissima opinione della propria professionalità. Si chiamava William Safire, forse il con la I maiuscola rubrichista, l'editorialista del giornalismo americano per 30 anni al servizio del New York Times, incarnando l'altro punto di vista, il punto di vista conservatore, quindi giocando sempre fuori casa, ma facendolo con una grazia straordinaria, anche con molto spirito, molta ironia, la assai proverbiale ironia dei suoi articoli, che spesso, anche a me lo dico francamente, un po' sfuggiva, no? Perché era tutto un giocare a chi la s'allunga. Lui era quello che la sapeva sempre più lunga degli altri, che poi sbeffeggiava nei suoi editoriali. Poi si inventava, lui era un fissato della lingua inglese, si inventava dei neologismi quasi sempre così un po' sfottenti per prendere in giro gli avversari, e voleva essere il ragionevole geniale al tempo stesso spiritoso che combatteva solo a colpi di penna contro quello che definiva un mondo un po' pazzo, di sconsiderati, stupidi, isterici, scriteriati. Pensare che era arrivato così in alto con un colpo di fortuna, era entrato a far parte per una serie di circostanze fortuite, William Safire, dello staff di Nixon, che poi aveva difeso fino alla fine, anche con il Watergate in corso, fino a quando proprio non gli avevano fatto sentire le registrazioni vere e proprie delle porcherie ordite dal presidente. A quel punto anche lui si era ritirato dallo staff. I suoi discorsi scritti per Nixon restano comunque assai apprezzati. È morto a 79 anni, si era ritirato già da qualche anno dalla professione. È considerato veramente con devozione dal mondo giornalistico americano, una specie di Montanelli americano per la grande libertà del suo modo di fare giornalismo. È una delle notizie che gli americani, svegliandosi la mattina, sfogliando i giornali di questo lunedì mattina, apprendono dalle pagine dei grandi quotidiani. Ci sono parecchie notizie che riguardano proprio il mondo della comunicazione e lo spettacolo, anche tutte piuttosto rognose, come questa.
What have you done to it? What have you done to its eyes?
Cosa c'è in quella carrozzina? E tutti abbiamo, come dire, sbarrato gli occhi nel capire cosa c'era nella carrozzina di Rosemary, il film che lanciò Roman Polanski nell'empireo del cinema degli anni 70 e 80, quando però grossi guai erano già in corso per lui. Grossi guai che sono clamorosamente tornati a esplodere per una strana congiunzione di eventi difficilmente spiegabili, se non con la volontà di una serie di protagonisti coinvolti, come nella fattispecie questo giudice Peter Espinosa della Corte Superiore di Los Angeles, che in sostanza ha approfittato di un passaggio per motivi professionali cinematografici di Roman Polanski dalla Svizzera per convincere le autorità elvetiche a fermarlo, ad arrestarlo e a stare, se non altro, a sentire, a discutere una possibilità di estradizione di Roman Polanski per rispondere di una accusa vecchia di 35 anni, ovvero una accusa che risale al 77, 32 anni, scusate, che risale al 77, relativa a una violenza, un atto di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne. Però approfondendo, leggendo con attenzione i giornali americani, ci si rende conto che dietro tutta questa storia non c'è tanto la giustizia americana quanto un'altra persona, nella fattispecie ex tredicenne, oggi 45enne in carne ed ossa. Se ne conosce oggi l'identità, si chiama Samantha Gamer ed è la donna che ha convinto la giustizia americana a perseguitare ancora Roman Polanski perché risponda a ciò a cui non ha mai voluto rispondere. Questo è il motivo per cui la giustizia americana lo vuole chiamare in causa, non ammette che Roman Polanski da quel momento non si sia mai presentato, convocato infinite volte di fronte a un tribunale americano. Anche il capo della diplomazia francese Bernard Kouchner ha confermato comunque di aver scritto a Hillary Clinton, si muovono i pezzi da 90, per sollecitare clemenza verso l'ormai 76enne Polanski. Oggi Polanski potrebbe essere rimesso in libertà, ha detto Kouchner, se il Tribunale federale elvetico accetterà di liberarlo dietro il pagamento di una cauzione. In caso contrario, continueremo la nostra azione.
Marvin, what do you make all this?
Man, I don't even have an opinion.
Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped?
Ecco, aspettavamo lo sparo che parte dalla pistola di John Travolta in giorni migliori, anche più gioiosi della sua carriera, quelli in cui aveva fatto sodalizio con Quentin Tarantino, aveva girato Pulp Fiction, nel quale succedevano cose orrende e però estremamente divertenti come queste, come quando a bordo della macchina insieme a Samuel Jackson, presi in una chiacchierata filosofica, si fanno partire un colpo di pistola e spiaccicano il cervello del malcapitato sulle autostrade californiane. Travolta anche lui è sulle prime pagine dei giornali americani oggi perché è stato rivelato un tentativo di estorsione da addirittura da 25 milioni di dollari ai suoi danni relativo alla morte di suo figlio, 16 anni, che si chiamava Jet. Suo figlio è morto in circostanze poco chiare alle Bahamas. C'è l'infermiere che avrebbe provveduto ai primi soccorsi nei confronti del ragazzo e anche poi avrebbe in un certo senso contribuito allo spostamento del corpo di Jet una volta trovato privo di sensi, e sarebbe stato accompagnato verso l'aeroporto per riportarlo negli Stati Uniti anziché verso un ospedale dove poteva essere tentato un salvataggio in extremis. Ebbene, questo signore ha chiesto 25 milioni tramite un avvocato all'avvocato di John Travolta. Una telecamera nascosta ha filmato tutto questo. La cosa è venuta a galla, una trattativa ignobile dalla quale naturalmente Travolta resta escluso, fermo restando che tutta la storia resta assai torbida. Alla fine, tanto per dare un finale parziale alla vicenda, l'avvocato ha finto di accordarsi per 15 milioni di dollari.
Hey!
Quindi Polanski, Sapphire, Travolta, storie così un po' angosciose in questo lunedì mattina americano. Vediamo se il sole continuerà a accompagnare, almeno sulla costa est, questo inizio di autunno che vi continuiamo a raccontare qui a Buongiorno America, dove ci sono io, che sono Stefano Pistolini. In regia c'è Alessandro Chiappini a Roma, Filippo Aureggi a Milano. In redazione c'è Gloria Guerrera. Abbiamo una email che è buongiornoamerica@radio24.it e la solita pagina Facebook, dove siete sempre più numerosi, si chiama Redazione Jefferson 3, come la madre di tutti i programmi. Andiamo in onda, in replica, dopo mezzanotte, mezzanotte 10. In diretta l'appuntamento è dopo l'1:30 invece domani qui su Radio 24. State tutti bene.